Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare le puntate andate in onda scaricando il podcast dal sito, dalla app di Radio Popolare e da altri luoghi dove si possono scaricare i podcast. Vi ricordo anche l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it. WWF ci fa sapere che l'Italia è il paese europeo più colpito dalla crisi climatica e quindi chiede al governo e al Parlamento di agire a proposito delle scelte e della transizione energetica. Ma se tanto mi dà tanto, non mi pare che ci sia molta attenzione alla questione. Poi tra poco andiamo in un posto molto caro e molto bello e a questo proposito mi aggancio per ricordare che l'Oasi Smeraldino di Rozzano è uno di questi luoghi preziosi che vanno tutelati, difesi, a cui bisogna stare vicino. Bene, sabato 15 alle 14 c'è Volontari per un giorno, un pomeriggio dedicato alla manutenzione naturalistica. Invece domenica 16 alle 15 una visita guidata, la visita è adatta agli adulti, ai bambini dagli 8 anni in su, è necessario però prenotarsi, così come è necessario avere gli stivali, perché insomma parliamo di zone umide. E a proposito di zone umide, ecco che io do il benvenuto al nostro ospite di oggi, anzi il bentornato al nostro ospite di oggi, che è Enzo Mauri, il direttore dell'Oasi WWF Valpredina. Buongiorno Enzo.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie dell'invito.
Grazie a te e a voi per il vostro lavoro. Io ti ho chiamato perché qualche giorno fa è stato insomma presentato un progetto a proposito di una specie molto particolare. Se l'Oasi Smeraldino ha la particolarità di avere questa piccola comunità di rospi smeraldino, qui stiamo a parlare di invece dell'ululone. Allora tu ci devi prendere per mano e raccontarci chi è questo signore con questo nome, insomma, diciamolo, un po' buffo.
Sì, il nome scientifico è Bombina variegata.
È peggio mi sento, però non è che Bombina, cioè un nome più serio,
Sì, ho appunto il nome volgare ululone dal ventre giallo. È un piccolo rospetto, è una specie prioritaria, quindi come tutte le specie prioritarie ha anche un grandissimo valore dal punto di vista come indicatore ambientale. E su questo appunto si sono attivati già da tempo vari LIFE europei, e da cui parte già nel 2020 questo progetto e oggi prosegue con il nuovo LIFE Night Connect 2030, nel quale è coinvolta come capofila Regione Lombardia. Noi siamo come associazione WWF partner insieme anche ad altre associazioni ambientalista e coinvolge tra l'altro diverse regioni del nord Italia, e quindi è un life che prosegue molto importante su queste specie prioritarie.
Tornando parlaci proprio di lui, faccelo amare insomma questo signor ululone.
Allora, la particolarità di questo rospetto, che appunto è il fatto che ha un ventre macchiettato, quindi colorato di arancio giallo, quindi molto visibile, e ha questa particolarità che quando viene, diciamo, toccato o qualche predatore tenta di prenderlo, lui si gira sul proprio ventre mostrando questa colorazione che dà un segnale di pericolo e di tossicità, infatti ha delle componenti tossiche che gli evitano di essere predato. Purtroppo è in grandissima difficoltà.
Aspettami Enzo, scusami, ma io voglio ancora tornare proprio sulle caratteristiche dell'ululone, ma l'ululone fa parte di, diciamo, quei rospi che nella leggende metropolitane, se uno lecca c'ha le visioni?
Allora, sicuramente qualche problema ce l'ha, perché è tossico, diciamo, ha queste componenti, come del resto anche il rospo comune quando viene toccato potrebbe lasciare quel leggero formicolio, e diciamo che è legato alle sue caratteristiche. Tra l'altro sono tutti animali che non vanno mai comunque toccato con mani nude, perché sì, noi potremmo ovviamente portare a lui invece altri problemi di tipo, diciamo, di patologie che per lui sono problematiche. Questa specie, tra l'altro, ecco, una cosa va detta, si chiama ululone perché ha questa particolarità, proprio ulula, lo si può ascoltare con questi piccoli ululì, e quindi da qui il suo nome volgare ululone. È una specie, ripeto, prioritaria, in netto declino, purtroppo derivante dal fatto che le zone umide, in particolare quelle che erano legate alla pastorizia, quindi queste pozze che andavano anche in essiccamento, che si creavano per ragioni di tipo, diciamo, legate all'allevamento, sì, sono andate perse, oltre al fatto che ovviamente questa situazione del cambiamento climatico ha incentivato ancora di più la riduzione dei loro habitat naturali. Da qui il nostro progetto di realizzare questi stagni dedicati in particolare all'ululone, ma non solo, noi ne abbiamo anche dedicati al gambero di fiume e al tritone crestato. A Valpredina c'è una rete di 12 stagni, non è uno solo, sì, questo in particolare, dove sono stati inseriti, l'occasione è stata il 5 febbraio scorso, in occasione della giornata mondiale delle zone umide, per presentare il progetto, che è seguito dalla dottoressa Anna Rita Di Cervo, che è la coordinatrice scientifica del progetto, è stato presentato nei suoi elementi di carattere scientifico, oltre poi aver visitato lo stagno, dove sono stati inseriti oltre 200 ululoni che sono stati allevati presso un centro di allevamento che è presso il Parco Regionale dei Colli di Bergamo, e anch'esso appunto finanziato dall'AIFA. Questi ululoni vengono distribuiti in queste zone dove purtroppo era presente, ma è andato nel tempo, andato perso per vari, come ripeto, motivi legati proprio alla carenza di habitat e il danneggiamento di habitat, e questo è uno dei motivi che ha portato a questa, diciamo, a inserirsi in questo progetto.
Certo, senti però Enzo Mauri, io torno a voler fare la conoscenza del signor ululone e della signora ululona. Noi siamo, sì, più abituati qui a parlare ad esempio del bufo e dei suoi, sì, problemi legati proprio al momento della riproduzione, quando insomma, sì, attraversano, sì, la strada, vengono uccisi, sì. Peraltro faccio un appello ai nostri ascoltatori, informatevi, perché l'AC e una serie di associazioni sono impegnatissime proprio in questo,
sì,
periodo.
Esatto. Stare molto attenti.
Esattamente, però Enzo Mauri, volevo chiederti, ad esempio, sappiamo che il bufo è un rospo che ha questa grandissima differenza maschio-femmina, la femmina è molto grande, il maschio è piccolino. Sappiamo che ad esempio gli attraversamenti, cioè il momento pre-riproduzione, intorno alla riproduzione, hanno la femmina che si porta in groppa il maschio più piccolo. Ecco,
no,
l'ululone come è fatto? Come sono?
Questa caratteristica non ce l'ha, diciamo sostanzialmente non c'è dimorfismo fra i due sessi, però ha una particolarità molto molto particolare. Il suo occhio, l'occhio dell'ululone, ha la forma di cuore.
Oh, cari.
Questa è una cosa assolutamente unica e molto particolare. Ovviamente è piccolo, cioè il rapporto al rospo comune è praticamente meno della metà.
Quindi diciamo quanti centimetri possono essere l'ululone?
Ma un adulto è 4, massimo 5 centimetri,
quindi
ma non
piccino,
arriva.
Certo.
Piccolino. Però ecco, ripeto, è una specie, a differenza del rospo comune, che subisce ha ancora una buona diffusione, ma è ovviamente è in grande difficoltà nel momento in cui, a differenza dell'ululone che ha una movimentazione molto minore, quindi si sposta, e questo purtroppo è anche un suo limite nell'andare a ricercare nuovi habitat, ha più difficoltà. Il rospo comune attraversa anche, passa dal bosco fino alla zona dove lui si riproduce. In questo caso l'ululone ha uno spostamento molto più ridotto, quindi difficilmente lo troviamo ad attraversare delle reti viarie, quindi è molto più legato al suo stagno e vive sotto i sassi, sotto anche lui, sotto diciamo la parte diciamo organica del bosco, e quindi è molto schivo, molto difficile da vedere, si può vedere più facilmente ovviamente nel periodo riproduttivo, e si sente questo ululone che è appunto ulula. Non
senti,
a caso si dice ulula.
Certo, sente Enzo Mauri, tra pochissimo, cioè sabato, si apre a Cremona la mostra Veleno dopo lo sparo, curata da Enrico Bassi. Ne abbiamo parlato diverse volte in questa trasmissione. Ci tenevo intanto a ricordare appunto che inaugura il Museo di Storia Naturale di Via Ugolani 4 a Cremona questa mostra importante, perché riguarda proprio la questione dell'inquinamento da piombo determinato dalle armi da caccia. Ecco, siccome Valpredina è in zona insomma dove la caccia e il bracconaggio, quella legale e illegale, è piuttosto, ahimè, presente.
Coinvolti,
ecco, il problema, ad esempio, siccome una delle questioni per cui stiamo andando anche in Europa con il rischio di essere sanzionati, perché l'Europa aveva assolutamente detto che bisogna proibire l'utilizzo di cartucce al piombo almeno nelle zone umide, ecco, mi chiedevo se per il povero ululone ci può entrare anche il piombo entrato in circolo, o è troppo schematica la mia visione?
Allora, non ci sono degli approfondimenti specifici, ma quello che sappiamo, ripeto, pur non avendo una grandissima diffusione di lavoro di approfondimento, su tutte le componenti naturali il piombo reagisce, anche sulla parte vegetazionale. Ci sono dei lavori, diciamo, in ambito europeo, quindi anche questi animali che sono legati all'acqua ovviamente possono avere danni legati al fatto che l'acqua possa contenere queste sostanze. Sicuramente quello che è certo, ma purtroppo anche qui l'hai detto tu all'inizio presentando questa discussione che abbiamo affrontato insieme, qui siamo di fronte a ciechi e sordi, e quindi purtroppo non c'è assolutamente recettività da questo punto di vista e consapevolezza del fatto che, almeno dove possiamo, perché ci sono degli elementi sui quali possiamo fare molto meno, ma qui lo possiamo fare e quindi dovremmo intervenire subito, ma anche su questi non si riesce ad applicare un minimo di prevenzione. Il principio di precauzione, che è un principio importantissimo ed è nel nostro trattato europeo, da noi è assolutamente privo di applicazione.
Sì.
Continuiamo elargire certezze mentre avremmo bisogno di seminare dubbi, questo è quello che noi dovremmo fare anche in questo caso. Quindi, siccome questa cosa si sa che potenzialmente può fare danno, dovremmo effettivamente intervenire, ma non lo stiamo ancora facendo coerentemente. Valpredina anche sul piombo è stato coinvolto con un convegno proprio qui, come Bergamo, Brescia, ormai questa mostra di Enrico che su questa cosa si sta battendo e ha portato veramente un grandissimo valore aggiunto a livello scientifico. sta cercando di penetrare le coscienze anche degli amministratori che ovviamente per ben altri interessi non riescono ad applicare un minimo, ripeto un minimo, perché anche sulle zone umide, come vedi, siamo finiti in una procedura semplicemente dal fatto perché si è tentato anche qui di ridurre l'applicazione, ripeto, stiamo parlando almeno di quelle, anche se, attenzione, la direttiva europea, anzi il regolamento europeo 57 non dice che si dovrebbe applicare solo in zone umide, dice che da subito lo dobbiamo fare lì, ma auspica che questo venga diffuso su tutto il territorio, lo dice già il regolamento, lasciando agli stati la responsabilità di portare avanti comunque nel più breve tempo possibile questo problema.
Certo, certo.
Purtroppo credo che siamo in un periodo storico dove facciamo grande fatica, molta grande, per non dire siamo in grande difficoltà nel far comprendere anche quelle minime azioni che sarebbe necessario applicare per evitare. Scusa se ti aggiungo ancora questa cosa, siamo nel Mediterraneo, il cambiamento climatico darà i primi effetti più importanti proprio legati al surriscaldamento del mare. Poi ci lamentiamo delle alluvioni che abbiamo nei nostri paesi europei, Spagna, Italia, che sono l'esempio. Ricordiamoci che questi fattori straordinari sono proprio derivanti dal fatto che questi piccoli cambiamenti della temperatura dell'acqua causano l'accaricamento di queste grandi masse d'acqua che poi si riversano sul territorio. Quindi ricordiamoci, e se qualcuno ancora non si è accorto, beh, diciamo che probabilmente è distratto.
Diciamo così, è distratto, dici bene, insomma, Mauri. Peraltro una buona notizia invece ci arriva da Marco che dice: quest'estate nel parco della Maiella vi erano dei corsi di fiume dove vive l'ululone. Quindi l'ululone è in realtà una specie che vive in tutta Italia o predilige alcune zone d'Italia?
No, ora nella parte non sono al corrente di presenza fuori, dalla zona prealpina e alpina nella nostra zona italiana. Attenzione che non si tratti di altre specie, però non lo escludo, adesso io non sono non conosco questa cosa, bisognerebbe parlare con Anna Rita di questo. Sto pensando alle cartine che sono state prodotte anche qui in questo incontro tecnico. E se non vado errato, sono state proprio mappate tutte le zone a livello europeo dove questa specie era presente ma è andata in modo graduale a venire meno, e noi siamo tra quelli nel paese italiano, adesso però ripeto non so puntualizzare in Abruzzo, ma sicuramente è una tra le specie più in declino, e non a caso questi LIFE, che sono progetti europei molto importanti, focalizzano proprio su queste specie prioritarie.
Senti, allora Enzo Mauri, Oasi WWF Valpredina, ancora un ragionamento su questo progetto LIFE e su che cosa concretamente voi di Valpredina state facendo a proposito dell'ululone, perché poi vorrei insomma tornare proprio invece al vostro lavoro anche come CRAS di Valpredina.
Allora, collegati sempre al nuovo LIFE, che è LIFE Nat Connect 2030, comunque su Natura che Vale di Regione Lombardia potrete trovare tutti i riferimenti delle azioni di progetto. Come Valpredina noi siamo coinvolti ovviamente con la questione degli anfibi, perché peraltro ti ricordo che il nostro simbolo è la salamandra pezzata, quindi diciamo che siamo abbastanza coinvolti anche emotivamente sugli anfibi. Però l'altro invece molto importante, in questo caso noi siamo il riferimento regionale, quindi a livello della regione Lombardia, è lo sportello legato ai chirotteri, mi riferisco appunto ai pipistrelli. Sì. Questo è un altro progetto molto importante che noi portiamo avanti da Valpredina, e quindi tutta la regione si riversa su di noi sia a livello di contatti e di indicazioni. Lo sportello serve a questo, a dare risposte a tutti i cittadini qualora vengano in contatto con questi importantissimi mammiferi che, ricordiamo, sono ancora oggetto di studio molto importante. Noi stiamo collaborando già da alcuni anni con un gruppo di ricerca del San Raffaele proprio attraverso i chirotteri sulla questione dell'invecchiamento e sull'aspetto tumorale. Sì. Sono animali che non subiscono il problema dei tumori e non invecchiano, e quindi qui ancora non sappiamo qual è la loro capacità di avere questa come si dice, di risolvere questi problemi. Quindi c'è tutta la questione dell'aspetto immunitario che è ancora in fase di studio, quindi immaginate quanto ancora abbiamo da comprendere dalla natura che ci circonda, e questo è un lavoro che sta portando avanti a livello internazionale attraverso questo gruppo di lavoro che è presso il San Raffaele, su cui noi collaboriamo attivamente già da anni, proprio come sportello, perché da noi è sempre stato finanziato dall'AI precedente, abbiamo una struttura che comprende anche delle nursery apposta per lo svezzamento dei cuccioli di pipistrello,
sì.
Abbiamo un'area di volo specifica e dedicata ai pipistrelli, ed è unica in questo momento a livello regionale,
sì.
E quindi su queste ci siamo specializzati, questo grazie anche alla nostra naturalista che è la dottoressa Anna Maria Gibellini, che segue questo progetto direttamente.
Certo,
è un grande valore aggiunto.
E guarda, peraltro Enzo Mauri, ti dico che io ho contattato proprio Anna Maria, che adesso se non sbaglio è in India.
Esatto,
sì. Perché, per cui ci...
che ha 34 gradi in questo momento.
E ci siamo dette che ci sentivamo al ritorno, quindi tra un po' la sentiremo proprio sui pipistrelli, perché chissà, sai quelle cose che non so perché ho detto, è troppo che non parliamo di pipistrelli, adesso cerco.
È un mondo straordinario che effettivamente fai bene, perché secondo me lo vediamo una delle iniziative, noi facciamo le Bad Night tutti gli anni, che è una delle nostre iniziative fra tante tematiche, insomma, che quest'anno avverranno tra il 1 aprile e il 5 giugno, che è la giornata mondiale dell'ambiente a Valpredina, quindi se ci seguite su Instagram e sul nostro sito potrete partecipare, ma abbiamo visto che quando facciamo questi interventi sui rotteri c'è ancora un grandissimo interesse da parte della cittadinanza, perché è un mondo straordinario e dietro ha tante cose poco conosciute, purtroppo legate a delle dicerie,
sì.
Che non hanno alcun riscontro nella realtà, e quindi è molto importante che la gente ne conosca, e ricordiamo sempre che anche i pipistrelli sono degli indicatori biologici molto importanti, quindi la loro presenza o la loro assenza è un indicatore che ci deve allarmare, e quando ci sono ovviamente ci deve far piacere, dobbiamo convivere come con tutta la fauna selvatica, e qui come puoi immaginare apriremo un mondo ampio,
certo.
Perché qui quando parliamo di convivenza con la natura mettiamo sempre di fronte gli interessi dell'uomo e la sua tecnologia a fronte di quelle che sono le necessità ambientali, questo è sbagliato, noi dobbiamo trovare sempre soluzioni, e ci sono, per convivere tranquillamente con questi animali, quindi anche quando questo piccolo mammifero volante ci entra in casa non dobbiamo assolutamente preoccuparci, dobbiamo solo sapere quelle tre piccole buone pratiche per convivere anche col fatto che potrebbe anche arrivarci fino in casa, ma non lo fa certo per disturbarci, ma perché è indotto da vari altri fattori, banalmente per il fatto che se lasciamo una finestra aperta di notte potrebbe benissimo non percepirla come una stanza da letto, ma semplicemente come una grotta, e quindi ci si infila dentro, poi come è entrato esce.
Certamente. Senti, peraltro, sempre il nostro Marco ci manda un link al Parco Nazionale della Maiella che dedica proprio all'ululone un suo posto,
un suo capitolo,
esattamente.
Quindi, ecco, come vedi probabilmente sono ancora anche in quella zona, è una zona dove ancora fortunatamente ci sono ancora alcune popolazioni, tieni conto che quando parliamo di popolazioni di specie selvatiche, l'ululone è un esempio, non è perché l'abbiamo in un punto possiamo dire è salvo,
sì.
Perché c'è un problema di consanguinità, quindi il fatto che ci siano più popolazioni distribuite, questo è molto importante per il futuro della specie, perché altrimenti se una popolazione si chiude su se stessa non ha un futuro,
lo sappiamo,
di
certo.
Interagire con altri gruppi geneticamente diversi,
certo.
Questo è molto importante.
Certo, e considerando che abbiamo capito che l'ululone non è che si sposta granché, bisogna calibrare le faccende.
Sì, 400-500 metri mediamente,
certo,
quindi
certo.
Come potete immaginare è molto importante una ridistribuzione di punti dove lui può vivere e riprodursi, ecco, non a caso appunto Valpredina abbiamo realizzato da 400 metri di quota fino a 1000 metri di quota all'interno all'interno dell'area protetta degli stagni posizionati appositamente con ombreggiature, con profondità, con caratteristiche che possono dare possibilità a varie specie di anfibi di poter sopravvivere e riprodursi. Abbiamo il tritone cristato che non è mai stato oltre una certa quota, oggi lo abbiamo a 1000 metri sul Monte Misma, che è arrivato grazie all'apposizionamento di uno stagno che abbiamo realizzato nel 2015 e dopo 3 anni Anna Maria ha potuto accertare che fino a lì era arrivato. Non mi chiedere come c'è arrivato, ma ti assicuro non ce l'abbiamo portato noi.
Fantastico.
Finché se ne dica, spesso molte specie come l'errore di pensare che il lupo è stato reintrodotto, ricordiamoci che il lupo semplicemente si è evoluto, si è distribuito attraverso il fatto che è una specie che ha utilizzato un cambiamento del territorio, abbandono di certe zone, l'aumento degli ungulati, c'è stato tutto un processo, non ha niente a che fare con il fatto che qualcuno ce l'abbia messo apposta. Questo bisogna stare molto attenti perché spesso torniamo al vostro ruolo, l'informazione, la continua circolazione di informazione è molto importante per creare coscienza in queste cose, altrimenti si rischia con delle semplici battute, ovviamente quasi sempre legate ad altri interessi, dare cattiva informazione, quindi la gente si fa delle idee strane.
Assolutamente d'accordo con te, Enzo Mauri, peraltro mi dai l'occasione per dire che proprio oggi alle 19 a Milano, alla Libreria della Natura, che è in corso di Porta Romana al 23, c'è un incontro con Paolo Rossi che è nostro amico, che è un grande esperto di lupi, che è un fotografo e filmmaker che ha fatto un sacco di lavoro in questi anni proprio per far conoscere il lupo nella sua meravigliosa bellezza, non nascondendo assolutamente le eventuali conflittualità. Nessuno mette la testa sotto la sabbia come farebbe uno struzzo, sempre per restare tra noi animali,
Certo. Bisogna essere consapevoli che ci sono un'interazione che può creare problemi, però attenzione, molti dei problemi che oggi stiamo pagando è stata una cattiva gestione della specie attraverso l'uomo, cioè la disponibilità del cibo dove non ci deve essere, il non fare determinate precauzioni in certe situazioni ha creato poi un effetto a catena che può creare problemi.
Senti.
Dobbiamo riconquistare il fatto che ogni essere vivente ha bisogno del suo spazio, ha diverse esigenze, si può tranquillamente convivere nel momento in cui ne conosciamo ovviamente la dinamica e quindi evitare certe cose,
certo.
E semmai altre invece quando possibile incentivarle.
È naturale. Senti, però
non c'è altro.
Senti Enzo Mauro, purtroppo il nostro tempo è finito, però ci dobbiamo sentire presto perché poi del CRAS ad esempio non abbiamo parlato. C'è Emilio che dice: l'oasi del tuo ospite, Valpredina vicino Trescore Balneario, giusto?
Esatto,
ecco.
Esatto.
Allora,
siamo 2 chilometri da Trescore.
Allora, sì. Io ringrazio enormemente Enzo Mauri, direttore dell'oasi WWF Valpredina, per essere stato con noi. Valpredina, appunto, qual è l'indirizzo esatto? Com'è?
Allora, il nostro sito è www.valpredina.eu, il nostro numero di telefono è 035 95 61 40, chi volesse venire a trovarci si può fare visite guidate nell'area didattica con l'audioguida, quando volete fate sempre una telefonata prima,
certo.
Noi ci siamo sempre tutti i giorni perché avendo un centro di recupero ci siamo,
certo.
Però a volte ovviamente non siamo
disponibili, insomma siete telefono, impegnati,
stiamo facendo altro,
certo.
Abbiamo bisogno di un
certo
preliminare.
Allora Enzo, io ti saluto, ti ringrazio tantissimo, ci risentiamo però per un affondo proprio sul centro di recupero, d'accordo?
Certo. Grazie a voi, grazie a tutti i radioascoltatori della pazienza ad averci ascoltato e speriamo in un futuro sempre migliore perché ne abbiamo tanto tanto bisogno.
Un abbraccio, grazie ancora.
Grazie. Ciao.
Era Enzo Mauri, direttore dell'Oasi WWF Valpredina. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi dà appuntamento a domani, sempre dopo le notizie delle 12.30. Ciao a tutti, ricordate la pagina Facebook e Instagram Considera l'Armadillo. Ciao.